Lettura di Matteo 14, dal 22 al 36.
Va bene. Allora, stamattina leggiamo Lettera di Tessalonicesi, il capitolo 3. Volontario, senza catene,
perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene. E mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio nella predicazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati, perché anche quando eravamo tra di voi, vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore, e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci, come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni. Perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Come potremo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo, per la gloria che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? Ora Dio stesso, nostro Padre e il nostro Signore Gesù, ci appianino la via per venire da voi. E quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio, nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Amen.
Allora, c'è un momento che vediamo che Paolo e chi era con lui non potevano più resistere, no? Dal fatto di sapere come i tessalonicesi stavano vivendo la loro fede, sapendo che cosa, no? Che molti potevano essere scossi da afflizioni, perché voi stessi sapete che a questo noi siamo stati designati, cioè c'è un combattimento forte, cari fratelli e sorelle. Infatti, anche quando eravamo tra voi, vi predicavamo che avremmo sofferto tribolazioni, proprio come è avvenuto, e voi lo sapete. Per questa ragione, non potendo più resistere, io mandai ad informarmi su, dice, fammi andare a vedere come stanno le cose. E questo fa capire il carattere di un predicatore, di un figlio di Dio, che ama coloro per i quali egli, tra virgolette, si affatica, perché poi sappiamo che tutto viene dal Signore, non è merito del predicatore. E quindi Paolo ha questa cura e questa preoccupazione per i Tessalonicesi. Ci andiamo a vedere, sono preoccupato perché non l'ho più sentiti. Non è come oggi che prende il cellulare e chiami, dici come stai e come non stai. Quindi lui era preoccupato di che cosa? Non tanto che stessero bene, semplicemente di salute, ma che stessero soprattutto saldi nella fede. E questo è il desiderio che Paolo aveva. E poi poi riesce ad ottenere comunque da Timoteo buone notizie da questi fratelli, il quale vediamo che poi egli estende le lodi, lodi tra virgolette di contentezza, perché i tessalonicesi si sono trovati fedeli davanti a Dio. E pregando intensamente notte e giorno pregavano per poter vedere la vostra faccia e compiere le cose che mancano ancora alla vostra fede. Capite la preoccupazione di Paolo, la preoccupazione di un servitore. Sapeva che non erano completi nella fede, perché è un percorso lungo, e per cui dice sono preoccupato, perché era preoccupato e sapendo che gli mancavano ancora delle cose perché la vostra fede fosse completa. Deve essere completa perché ognuno sia attrezzato e diventare un uomo adulto nella fede e camminare con i propri piedi. Poi leggo ancora sempre la seconda lettera di Tessalonicesi, quindi girate qua due pagine e la troverete, è sempre al capitolo 3. Vi leggo i primi 4 versetti. Del resto, fratelli, pregate per noi, affinché la parola del Signore si spanda rapidamente e sia glorificata come lo è tra voi. E finché siamo liberati dagli uomini, puoi leggere tu per favore. Fino al 4, compreso.
Okay.
Cioè il 5. Leggete all'inizio del 3.
Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra voi. E perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Ma il Signore è fedele, ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore dirige i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Amen.
Amen. Dunque, è una cosa importantissima che la parola di Dio si spanda e che sia glorificata, affinché siamo liberati da che cosa? Dagli uomini perversi e malvagi, perché non di tutti è la fede. Ma il Signore è fedele e ci custodirà dal maligno praticamente. E noi confidiamo nel Signore, il fatto che voi già lo fate, fate affinché facciate le cose che vi ordiniamo. Perché? Perché il Signore dirige i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza dell'attesa di Cristo. Quindi, la lotta, cari fratelli e sorelle, è dura, a volte è molto dura. E vediamo per cosa? Per questa fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, come dice poi il fratello Giuda nella sua lettera. Perché per questo motivo noi abbiamo bisogno di pregare, come dice Gesù, per non cadere in tentazione. Abbiamo bisogno di pregare per non cadere in tentazione. E perché? Vedete, era un momento difficile, molto difficile, quello che precedeva l'arresto di Gesù. No, vi ricordate che è stato arrestato per poi essere processato per ciò che non aveva compiuto e condannato. Ma sappiamo che è stato condannato per i nostri peccati. Perché stavano per compiersi i giorni, appunto, che avrebbero visto salire sulla croce. E questo fu un momento difficile, perché tutto era tranquillo finché Gesù era con loro, e che, sapete, l'avevano visto fare migliaia di miracoli. Abbiamo letto anche poco fa, no? Che quando scesero e andarono a Gennezaret, gli portarono, saputo che Gesù era lì, gli portarono migliaia di ammalati, tutti quelli che gli portavano, lui li guariva. Non stava a guardare in quel momento, ha avuto pietà di tutti, come di quei 10 che li guarì tutti quanti e uno solo tornò indietro per ringraziarlo. Non faceva differenze in questo senso. Gesù dava abbondantemente a tutti coloro che gli chiedevano. Quindi c'è un combattimento che, ripetere, tante volte passiamo attraverso delle cose difficili. Gesù invita i suoi discepoli a pregare proprio perché nelle difficoltà si insinua il tentatore. Non quando, diciamo, stai bene, tutto va bene e non ci sono problemi. Quindi, ma nelle difficoltà si insinua il tentatore ponendoti il dubbio, eccetera. Vi ricorderete che nella difficoltà il cuore si indurisce, diventa più duro, più acerbo e la fede viene meno e abbiamo paura che Dio ci abbandoni. Questo avviene nelle difficoltà. Abbiamo paura che Dio ci abbandoni e sembra che nessuno ci possa comprendere, siamo abbandonati. Certe volte pensiamo addirittura che Dio stesso non si prenda più cura di noi. E allora io posso dire che questo è un inganno di Satana nel nostro cuore, questo non è vero. Gesù, vi ricorderete tutti nel momento che fu tentato dal demonio, fu portato, dopo che lui stette 40 giorni e 40 notti in digiuno, no? E cosa succede? Siccome era anche perfettamente uomo, ebbe fame. E nella fame il tentatore gli disse: ma dice, guarda, se tu che sei Dio, perché non dici a queste pietre di diventare dei pani? E questa sarebbe stata una cosa facilissima per Gesù. Gesù ha fatto miracoli ben più grandi di questo. Sarebbe stato un gioco da ragazzini per lui, no? Ma Gesù non lo fece. Satana sapeva benissimo che Gesù avrebbe potuto fare ogni cosa, anche trasformare le pietre in pani. Perché? Ti ha chiesto, perché sapeva che aveva fame. Ed è in questo che si insinua il tentatore. Quando abbiamo fame, quando siamo in difficoltà, quando siamo disperati. Ma Gesù non lo fece, anche se era in suo potere. Non lo fece perché era anche in suo potere. Era stato 40 giorni e 40 notti in digiuno, volontariamente. Gesù fu trasportato da Satana ancora per vedere tutti i regni del mondo. Vi ricordate quando fu trasportato sul pinacolo del Tempio? E gli fece vedere tutti i regni e la loro gloria, dicendogli: ora, se tu ti prostri e mi adori, questi regni sono tuoi. Era senza pudore. Satana è senza pudore. Però lo fece perché sapeva, dice, adesso lo tento. Dopo 40 giorni è un momento di debolezza, perché Satana sa che i regni del mondo sono suoi, non perché gliel'ha dato il Signore, perché gliel'abbiamo dati noi, capisci? Noi ci siamo offerti schiavi a Satana e per dirgli governa tu nella nostra vita. Non vogliamo che costui governi su di noi, è stato detto a Samuele, vi ricordate quando Israele chiese un re al posto di Dio? E si sono consegnati mani e piedi nelle mani di un essere umano in quel caso di Saul, che diventò proprietario di ogni cosa essi avevano. Satana è principe di questo mondo perché siamo noi che gliel'abbiamo concesso. Ma Gesù gli risponde, sta scritto, Satana, vattene, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi Lui soltanto. Vedete perché? Qui le persone possono anche non capire, dice, ma come mai non c'è questa lotta, il regno, perché il regno è di Satana? Perché? E perché il principe di questo mondo? Gesù non sa che farsene di questo regno di tenebre. Vi rendete conto che i regni di questo mondo sono i regni e il regno delle tenebre, no? È il regno delle tenebre ai quali noi ci siamo sottomessi, sottoposti. E questi regni, e questo regno è sottoposto alla vanità. Perché? Perché è provvisorio, capisci? Gesù non scambia ciò che è eterno con ciò che è provvisorio, come facciamo noi. Nel momento del bisogno siamo capaci di fare qualsiasi cosa, di far qualsiasi follia, perché il bisogno ci fa perdere la luce, la luminosità, il più delle volte, e ci fa sbandare. Egli è l'erede di un regno eterno, invece. La differenza è quella, non sa cosa farsene di regni provvisori. È scritto chiaro e tondo che il suo regno non passerà ed è promesso in più di un'occasione ed è profetizzato in più di un'occasione nel Vecchio Testamento. Egli è erede di un regno eterno che non passerà perché tutte le cose saranno eterne e non provvisorie. Quindi, cioè, è lampante questo fatto. È lampante. Gesù non cede e non si fa comprare per un pezzo di pane, non si lascia ingannare come fece Adamo ed Eva. Egli, Gesù, è il proprietario delle insondabili ricchezze di Cristo stesso. Perché egli è l'autore, colui che l'ha creata ed è anche il proprietario, che le darà a tutti coloro che gli appartengono. C'è scritto, dice, come non vi darà con Cristo Dio tutte le sue insondabili ricchezze? Quindi cosa se ne fa Gesù di un pezzo di pane? No, anche nel momento della fame. Egli aveva ben chiaro. E non facciamoci ingannare, come facciamo noi spesso, dal luccichio delle cose provvisorie. Perché le cose provvisorie che sono immediate, che sono davanti ai nostri occhi, sono le cose che a noi in qualche modo sono quelle che ci appaiono le più possibili, anche perché sono le più vicine, e non riusciamo a vedere invece quelle che sono eterne. Gesù è chiaro questo. Non può sottomettersi alle cose mortali, perché egli abita, come sta scritto, l'immortalità. Egli è l'immortale. Nei momenti di debolezza, vedete, i dubbi ci assalgono, ma Gesù ci ha detto, non temete, io ho vinto il mondo. È scritto o no? L'ha detto o non l'ha detto? Non temete, io ho vinto il mondo. Vedete, lui porta anche un'altra parabola quando dice l'uomo forte, prima di lasciarsi svaligiare la casa, hai bisogno di legarlo, no? Lo devi legare, poi puoi prenderlo solo nei momenti di debolezza, una volta che l'hai legato, ma lo puoi prendere in un momento di debolezza. C'è un racconto nel libro dei Giudici che parla di un giudice di Israele che si chiama Sansone. È famoso perché ci sono stati fatti diversi film, Sansone e i Filistei, no? Tanti film sono stati fatti sulla Bibbia, ma sappiamo che molti di questi film hanno fatto più scenografia che sostanza. Ma Sansone è un grande esempio di quel che noi stiamo dicendo. Cioè, Sansone aveva fatto un patto, c'era un segreto. Il patto lui, era un messo da parte, no? Ed era un... se vi ricordate, la madre Anna l'ha avuto, non riusciva ad avere figli, e poi come l'ha avuto l'ha consacrato a Dio. E così Sansone è diventato quel che è diventato. E sapete, aveva una forza straordinaria, per cui i filistei tremavano alla sua presenza. Faceva ciò che voleva dei filistei. E con una mascella d'asino un giorno ne ammazzò non so quanti, capisci? E lo temevano terribilmente, finché non sapevano proprio come fare i filistei a fermare Sansone. E però sappiamo che un giorno ci riuscirono, perché mandarono a Sansone la bellissima Dalila, vi ricordate? La quale dopo tanto continuava a chiedergli sempre le cose, ma se tu mi ami mi devi dire qual è il segreto della tua forza, no? A me lo puoi dire, solo a me, se no tu praticamente non mi ami, perché tu non mi dici qual è il segreto. E tutte le volte lui gli raccontava una cosa, ma non era vera, perché sapeva che non poteva trasgredire il segreto che Dio gli aveva detto di non fare. Ed egli una notte cedette il suo segreto, che era nei suoi capelli, vi ricorderete, che una volta tagliato i suoi capelli avrebbe perduto la sua forza, ma in effetti non era poi tanto nei capelli, i capelli erano un simbolo, ma era nella promessa che aveva fatto a Dio di non dire. E nel momento che egli dice questo alla bellissima Dalila, quando lui dormiva, lei le tagliò i capelli. E in quel momento sappiamo che chiamò i suoi amici filistei, che lo legarono e lo presero nelle loro mani. Sansone diventò schiavo dei filistei. Fu condotto a tirare una macina di pietra, lo accecarono e gli fecero tutto il male possibile. Perché sono riusciti a legarlo? Ma perché sono riusciti a legarlo? Perché egli aveva rotto il patto con Dio. Aveva rotto il patto con Dio. Così è per tutti noi. Cari fratelli, quando rompiamo il nostro patto con Dio, noi possiamo essere tranquilli e sicuri quando non cediamo i principi della nostra fede. Solo allora possiamo essere tranquilli e sicuri. La nostra forza viene meno e le corde dell'avversario ci legano, per condurci alla depressione e alla morte, perché noi abbiamo ceduto i nostri principi, abbiamo sottovalutato, come fece Sansone. Sansone ha detto, ma sì, dai, non mi tradirà, e invece lo tradì, perché solo Dio non tradisce, perché c'è scritto, maledetto uomo che confida nell'uomo, e benedetto l'uomo che confida nell'Eterno. Questa è una cosa da non dimenticare mai, in ogni caso. E quindi noi, quando cediamo i principi della nostra fede, la nostra forza viene meno. E le corde dell'avversario ci legano per condurci appunto alla morte. La nostra scommessa è sulla parola di Dio, che ci parla di che cosa la parola di Dio? Ci parla di un regno eterno. E di corpi incorruttibili, di un corpo incorruttibile. Questo è Il caro fratello Paolo, nella sua lettera, ci scrive: questo corpo ha abitato la mortalità ed ora risorto abiterà l'immortalità. Perché il nostro corpo diventerà un corpo incorruttibile, che non vedrà mai più la morte. È scritto questo? Gesù è risuscitato per questo, ed è risuscitato per noi. Spegnendo tutti i dardi infuocati di Satana. E nell'episodio che Gesù cammina sul mare, anche questo fatto è chiaro. È chiaro perché fino a quando... Aspettate che sposto solo i fogli. Anche questo fatto è chiaro. Che fino a quando crediamo in Gesù e nella sua parola, noi non affondiamo. Ma quando ci salgono i dubbi, sprofondiamo verso l'abisso. Perché, come abbiamo visto in questo racconto, ci viene detto che Gesù costrinse a salire i suoi discepoli mentre salutava le folle su una barca, salite su questa barca, eccetera, eccetera. E la barca si diresse verso il mare. E questa barca veniva sbattuta a destra e a sinistra dalle onde, perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte Gesù gli andò incontro, camminando sul mare, camminava sull'acqua. E i discepoli, vedendolo, restarono terrorizzati. E quello è sicuramente, è sicuramente un fantasma. Scusate. Si misero a gridare dalla paura: Signore, salvaci. Ma Gesù disse loro: rassicuratevi, non temete perché sono io. Ma loro non credevano. Allora Pietro gli rispose: sapete che Pietro era sempre il più furbo. Gli rispose e gli disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E Gesù gli ha detto: vieni, vieni, vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciò ad affondare. Ecco. Dicendo poi: Signore, salvami. Che significa questo? Che cos'è in fondo la paura? Gesù, salvami perché sto per affondare. Ho paura. E la scrittura dice che non c'è niente che non sia umano che non ci abbia colto. Vedete, la paura. Che cos'è la paura? È un sentimento che noi proviamo per difenderci in qualche modo, per difendere la vita che Dio ci ha dato, questa paura. Però diciamo che la paura ha anche un altro aspetto, perché la paura ci fa percepire il male e ci fa percepire un pericolo per la nostra vita. Quindi la paura è un fatto umano, ma che entra nel mondo con il peccato. Prima non c'era paura. L'uomo non conosceva la paura. L'uomo ha conosciuto la paura con il peccato, perché con il peccato è entrata la morte e non solo. Quindi la fine, la morte è anche la fine della coscienza dell'uomo. Ma la parola del Signore ci insegna che l'amore perfetto scaccia via la paura. È questo che Gesù ci insegna. Quindi, Spegnete i dardi infuocati di Satana? E come possiamo spegnerli? Lo possiamo fare con la preghiera e con la consapevolezza che le nostre debolezze, che la nostra debolezza giunge dal peccato. La nostra debolezza viene da quello, non viene da altro. E vediamo che questo fatto ci viene ricordato da Paolo, che scrive, perché sa che possono esserci dei problemi, perché sa che allora mancano ancora delle cose alla loro fede, perché siano veramente forti e robusti. Ma anche quando sei forte e robusto, il peccato ha creato la paura, e quindi abbiamo paura. E poi si ricorda del fatto che le paure vengono anche dalle afflizioni. E Paolo manda invece Timoteo a confermare la fede dei Tessalonicesi, affinché nessuno fosse scosso in questa afflizione. Perché voi stessi sapete che a questo noi siamo stati designati. Cioè, purtroppo nel mondo avrete tribolazione, ci ha detto Gesù. Non ci ha detto un'altra cosa, avrete tribolazione. E quando eravamo tra di voi vi precedevamo e vi predicavamo che avremmo sofferto tribolazioni, proprio come è avvenuto, e voi lo sapete. Quindi facciamoci coraggio. Vorremmo già che tutto fosse finito. Vorremmo già che noi, che il Signore fosse venuto e che ad instaurare il suo regno, e che il nostro corpo già fosse diventato immortale e incorruttibile, così come Egli ci ha promesso. Ma dobbiamo avere pazienza, perché come vedevamo le altre volte, il nostro tempo non è quello del Signore. Il Signore ha stabilito nel frattempo che altre persone nascano e giungano alla fede nel frattempo. Ed egli stesso conosce il numero perfetto di coloro che entreranno nel suo regno e ogni cosa sarà compiuta. Ed ogni cosa sarà con questo numero lo conosce il Signore soltanto, come abbiamo detto anche in altre occasioni. Quindi come possiamo spegnere i fuochi della paura? Lo possiamo fare con la preghiera, e lo possiamo fare soprattutto con la nostra fede, che non deve venire meno. Gesù ha potuto scacciare Satana. Perché? Perché aveva autorità assoluta. Perché non solo non aveva peccato, ma neppure poteva peccare, come alcuni blasfemi dicono, da più parti, non rendendosi neanche conto come un uomo che sgrida il vento e calma la tempesta, non è Dio. E chi è? Non è Dio. E potremmo continuare. Gesù poteva fare tutto questo perché aveva autorità assoluta, perché non solo non aveva peccato, ma neppure poteva peccare, perché in lui abita pienamente, c'è scritto, tutta la pienezza della Deità. È scritto o non è scritto? E allora vedete, Gesù fu una pietra d'inciampo per gli ebrei. Che dite? Che dite? Che dice la gente che io sia? E chi diceva una cosa e chi un'altra? E ancora oggi è pietra di scandalo per molti. Egli è l'Iddio incarnato. Non si è incarnato lo Spirito di Dio in Gesù? E allora come fa a non essere Dio? Egli è il Dio incarnato, la nuvola del deserto, cari fratelli e sorelle, che ci protegge dal sole accecante durante il giorno del suo calore, nella nostra vita, nel deserto che stiamo trascorrendo e che stiamo passando. Ma egli è anche la nuvola di fuoco che illumina la nostra notte nel deserto, perché senza di lui non sappiamo come muoverci. Senza la sua protezione ci sentiamo perduti, sballottati, quando restiamo soli con noi stessi. Perché fino a quando siamo con gli altri sentiamo rumori, facciamo di tutto per cercare di acquietare il nostro senso di solitudine. Ma se conosciamo Gesù, soltanto se credessimo in quello che Egli ha scritto, ha fatto scrivere per noi le sue promesse, né morte né vita, né potestà, nessuna cosa ci potranno separare dall'amore di Dio che è in Cristo. E questo lo si aggiunge e lo si raggiunge con una comunione ricercata con il Signore. Ogni giorno dobbiamo cercare questa comunione con Lui perché Egli ci possa consolare, perché alla fine ognuno di noi è solo, cari fratelli e sorelle, ma se Gesù è con me, se Gesù è nella mia barca, io non avrò paura delle onde che mi possono sbattere di qua e di là, non avrò paura della tempesta, perché Egli è con me. Tu sei il mio pastore, tu sei il mio Signore. E nel momento difficile, perché Gesù non ha mai detto che non avremmo avuto tribolazioni. Chi pensa semplicemente di credere perché così non avrà mai problemi nella vita, vi posso garantire che sbaglia. Ne sbaglia. Gesù non ha mai detto questo. Io auguro a tutti quanti tutto il bene del mondo. Invece le tribolazioni vengono sui buoni e sui cattivi, tra virgolette buoni. Quindi che cosa rimane all'uomo? Rimane una barca che viene sbattuta di qua e di là dal vento. E poi quando appare Gesù, noi lo chiamiamo per un fantasma. Aiuto, aiuto, è un fantasma, è un fantasma. Non è un fantasma, è il Signore. È il Signore che viene a prenderci per mano, per consolarci, perché vuole che noi lo amiamo. E se lo amiamo, come abbiamo visto anche nella lettera, nella seconda lettera dei Tessalonicesi. Del resto pregate per noi affinché la parola del Signore si espanda rapidamente e sia glorificata come lo è fra voi, e affinché siamo liberati dagli uomini perversi e malvagi. Ecco, perché non di tutti è la fede, capisci? Ma il Signore è fedele, ecco, noi più o meno, ma il Signore è fedele ed Egli vi fortificherà e vi custodirà dal maligno. Questa è una promessa, perché il Signore ha pregato, ha chiesto al Padre esplicitamente questo, di guardarci dal maligno. E lo introduce anche nella sua preghiera, l'unica preghiera che gli ci ha insegnato, rivolgendoci al Padre nostro che è nei cieli. Ma il Signore è fedele e vi fortificherà e vi custodirà dal maligno. Sì, se non rompiamo questo patto. A vostro riguardo noi confidiamo nel Signore che già fate e continuate a fare le cose che vi ordiniamo. Quindi cercate di non finire in mezzo ai guai, lontano dalla parola di Dio e da quello che ci impone. Se crediamo non è così complicato, perché Egli è fonte di libertà, come abbiamo visto l'altra volta. Che il Signore dirige i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente aspettazione, attesa di Cristo. E questo è lo scopo della nostra fede qui sulla terra, nell'attesa di ereditare l'immortalità e di entrare nel regno di Cristo, che non passerà a nessun altro, perché è un regno eterno e non ha niente a che vedere con i regni di questo mondo che sono passeggeri e sono pieni di problemi. È vero, mia è la terra con tutto ciò che contiene, dice il Signore. Ma noi ci siamo consegnati mani e piedi all'avversario, peccando. Ecco perché egli può signoreggiare su tutti coloro che gli hanno consegnato la loro vita. Poi è venuto un giorno il Signore Gesù Cristo, al quale abbiamo creduto, che ci ha liberati. E la parola ci dice: ora, se siete stati liberati, vi prego di non cadere nuovamente nella paura, nella schiavitù del peccato. Il Signore è venuto per questo, a prendersi tutti i suoi guai su di noi. Ma qualcuno dirà: quando? Adesso? Non importa. Quando? Non spetta a te, quando? Il Signore l'ha detto e così è. Se non è oggi, è domani. Se non in questa vita, è in quell'avvenire. Perché in Apocalisse sta scritto chiaro che Egli asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. E dove non ci sarà più né malattia né morte, nessuna di queste cose. Perché? Perché il Signore Gesù se l'è preso su di sé, affinché nella nuova creazione non esista più niente di tutto questo. Quindi siamo fedeli, non temiamo, sappiamo che ci sono le difficoltà, possono esserci difficoltà di vario genere, ma la lotta deve essere dura ed è dura, molto dura. Ma sappiamo che è stata tramandata una volta per sempre ai santi questa fede. Quindi ci dice di lottare per questo, perché per questo motivo abbiamo bisogno di pregare per non cadere in tentazione, nei momenti soprattutto di grande difficoltà e di sconforto. Quindi non facciamo come Sansone, che a un certo punto ha tradito il segreto che aveva. E il nostro segreto è questo, quello di non vendere assolutamente all'avversario quello che Gesù ha conquistato per noi e di tenere strettamente, come un dono che Dio ci ha fatto, come un dono segreto in fondo al nostro cuore, questa libertà che Egli ci ha dato per toglierci la paura. È vero, ci saranno altre prove, altre difficoltà durante la nostra vita. Non temete, detto Gesù, perché io ho vinto il mondo. Io ho vinto il mondo, questo ha detto. E io gli credo pienamente. E se sono in difficoltà e se devo passare da una prova, non perché Dio mi prova, ma perché sono io che mi sono causato i guai, capisci? Allora posso dirgli: Signore, se così è, allora L'importante è che tu sei con me. Se tu sarai con me, io non avrò alcuna paura. Perché tu sei il mio Dio. Sei colui che mi ha creato. E sei colui che mi dà pace. Sei colui che quieta la tempesta. Tempeste di ogni genere. E io credo in te. Perché tu sei il mio Signore e affido la mia vita nelle tue mani. Amen.